Allora è un piacere per me poter vivere questi momenti e condividere tutto quello che Dio sta facendo come esperimenti nella sua Chiesa. E anche se tante volte ci sembra che sia un Dio che ci tortura, in realtà anche attraverso il dolore, anche attraverso momenti che non avremmo mai voluto attraversare, scopriamo questo desiderio grande che Dio ha di farci partecipi della sua identità, del suo carattere, della sua vita meravigliosa. E questo è un qualcosa di importante questa mattina perché al di là di quello che sono le nostre sensazioni fisiche, al di là di quello che abbiamo nelle nostre emozioni, al di là di quello che forse ci ribolle più o meno dentro, al di là di tutte queste cose, Dio vuole darci il là, vuole darci un accordo meraviglioso perché stiamo facendo parte dell'orchestra più grande dell'universo, ognuno col suo strumento, ognuno col suo compito, ognuno con la sua funzione, siamo tutti quanti coinvolti per manifestare la gloria di Dio. E questo è importante perché? Perché la Scrittura dice che la terra, il mondo, la natura stessa è stata sottoposta all'apparenza, alla vanità e vive una bramosia, vive un desiderio forte, vive il desiderio della manifestazione dei figli di Dio. E quindi Dio ha bisogno di noi per manifestarsi. Questo io pensavo quando non avevo questa consapevolezza, quando non comprendevo che nella mia fragilità c'era pure la potenza di Dio, io pensavo, sì, preghiamo che Dio si manifesti. Come che Dio tocchi le persone, che Dio raggiunga i luoghi più oscuri. Invece poi ho dovuto scoprire nel corso degli anni che Dio si voleva manifestare attraverso la mia vita, come tu stai scoprendo forse, Dio si vuole manifestare attraverso la tua propria vita. E all'inizio sembriamo tutti convinti, come ognuno che fa un'esperienza vera e profonda, poi quando ci accorgiamo che la rinascita non è un processo che ha interessato tutto l'intero essere nostro, ci accorgiamo ancora di essere fisici, dice mia, ancora un corpo c'ho, ci accorgiamo ancora di dover rinnovare la mente, ci accorgiamo di tanti lati che ancora non sono rinnovati, spesso andiamo in crisi e perdiamo il senso di questa missione, cioè essere la manifestazione per la natura, per il mondo della gloria di Dio, che rifulge nel volto di Cristo, ma Cristo è venuto ad abitare dentro ognuno di noi, quindi è come se attraverso di noi voglia manifestarsi, voglia manifestare la sua meravigliosa gloria. E questa mattina voglio leggere un brano che mi veniva alla mente e riguarda un'affermazione che si trova nel Vangelo di Matteo, anche nel Vangelo di Luca, e l'antefatto è che Giovanni Battista, che voi tutti conoscete, un grande veramente, un grande profeta, un grande evangelista, un grande tutto, diciamo, fra i nati di donna non c'era forse qualcuno paragonabile al suo ministero, ministero che poi concluse in una maniera non molto piacevole perché fu decapitato. E comunque Giovanni vede quello che sta avvenendo intorno a lui. Lui era un precorritore di Cristo, sapeva di non essere il Cristo, sapeva di essere uno che annunziava semplicemente il ravvedimento, sapeva di svolgere questa funzione preparatoria che tante volte è importante, anzi direi sempre è importante questa metanoia, questo modo che Dio ci chiede di rivedere le nostre prospettive, le nostre vite, i nostri obiettivi, i nostri valori e a un certo punto capire che di fronte alla legge 10 comandamenti, ma di fronte alla legge poi che avrebbe portato Gesù siamo spacciati, siamo morti, c'è una diagnosi mortale che ci condanna alla dannazione eterna. Ecco, questo ravvedimento in vista, diceva Giovanni Battista, di qualcuno che non solo avrebbe potuto essere messo al centro della vita, non solo poteva essere colui che dava la vita, ma colui che avrebbe perdonato in una maniera definitiva, perché sapete bene che i sacrifici del vecchio patto, con tutta la dinamica della espiazione, del sangue versato per, potevano avere un effetto momentaneo, ma Giovanni Battista stava anticipando l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo e stava veramente con tutta la sua forza pronunciando questa profezia che preparava l'avvento di Cristo. E naturalmente quando vede cominciare a operare Cristo anche lui ha dei momenti di perplessità, pur chiaramente riconoscendo una parte che gli diceva che quello era il Signore, il Messia, si va a informare, sapete tutto, questo è l'antefatto, e Gesù riceve questi inviati di Giovanni Battista e che gli dicono: sei tu, dice Giovanni Battista, quello che doveva venire o ne dobbiamo aspettare qualcun altro? E Gesù gli risponde in una maniera particolare: dite a Giovanni Battista quello che sta avvenendo, stanno avvenendo miracoli soprannaturali, stanno avvenendo guarigioni di tutti i tipi e soprattutto il regno di Dio è annunciato ai poveri. E così praticamente ritornano questi emissari e leggiamo da questa parte della scrittura in Luca capitolo 7 dal verso 24. Quando gli inviati di Giovanni Battista se ne furono andati, Gesù cominciò a parlare di Giovanni alla folla. Che cosa andaste a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Ogni tanto sembra che Gesù è ironico. Ma che cosa andaste a vedere? Ma che attrazione? Che spettacolo, che cosa vi ha attirato così tanto lì? E non certamente perché Gesù voleva essere al centro dell'attenzione e si lamentava che qualcuno era andato a vedere Giovanni Battista e quasi quasi voleva rimanere discepolo di Giovanni Battista, che diceva di non essere il Cristo ma di preparare la via al Cristo. Ma che cosa andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Qua è veramente ironico, come a dire, perché sapete bene che Giovanni Battista era tutt'altro che vestito Armani o vestito, diciamo, con un look. Anche la sua alimentazione non era delle più prelibate. E realmente la vita nel deserto era una cosa abbastanza difficile. È una cosa che forse realmente nessuno avrebbe invidiato in lui, o gli avevano suggerito: ma Giovanni, vabbè, ok, devi fare questo, ma magari vieniti a stare in un posto più tranquillo, più comodo, rilassati, riposati. Ma il suo ardore, il suo zelo lo rendeva veramente determinato, quasi ostinato nel senso positivo, perché doveva compiere la missione che Dio gli ha dato. E questa prima cosa, prima di andare avanti, siamo sufficientemente determinati, siamo veramente ostinati positivamente, oppure la nostra ostinazione di solito è nelle cose negative, dove sbattiamo la testa, non ci rendiamo conto di farci male e ci sbattiamo di nuovo, cerchiamo di uscire da una porta da dove non si può uscire? Io ho l'impressione che spesso la nostra ostinazione sia più nelle cose quantomeno inutili, se non dannose o perverse. Ma qui troviamo un uomo ostinato, determinato, un uomo che fino in fondo doveva svolgere la sua missione. Un missionario, veramente con un'unzione, con una forza, con una potenza dello Spirito. Ecco, continua Gesù, quelli che portano degli abiti sontuosi e vivono in delizie stanno nei palazzi del re. Ma che andaste a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, è uno più di un profeta. Così lo definisce Gesù. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via davanti a te. Io vi dico, fra i nati di donna, nessuno è più grande di Giovanni. Ed ora il verso proprio che ho sentito forte questa mattina per ognuno di noi. Però, se ci fermiamo a questa prima espressione, mi facciamo Giovanni Battista un mito, un Superman, il massimo, quasi quasi gli facciamo una statua, se non fossimo iconoclasti, gli faremmo una statua, ma Giovanni è il più grande, Giovanni veramente è stato il più sconosciuto, è stato quello meno visibile, è stato quello che si nascondeva, che aveva alimentazioni prelibate, vuol dire niente, che viveva nel deserto ed era il più grande. Però, questo però ci fa un attimo fermare, cosa ci sta dicendo Gesù? Il più piccolo, il minimo, l'infinitesimale, nel regno di Dio è più grande di Lui. Gesù, ma c'è qualcosa di strano, realmente. Io avrei voluto avere questa determinazione, forza, capacità, slancio evangelistico, predicazione di ravvedimento di Giovanni Battista e tu mi dici che lui è il più grande. Io sì, ho capito che è il più grande, ma il minimo del regno dei cieli è più grande di lui. E questa mattina lo Spirito Santo vuole veramente che questa rivelazione, che probabilmente i discepoli non compresero ancora perché non avevano ricevuto lo Spirito Santo, e prima di comprendere ce ne vuole, tante volte anche ricevendo lo Spirito Santo, tante volte abbiamo così dei modelli umani, dei modelli ancora secondo una logica puramente umana, che siamo impressionati da grandezze che eccitano le nostre dimensioni sensoriali, un grande edificio, un grattacielo, una cattedrale, una cosa incredibile. Il grande è qualche cosa che deve essere ridimensionato al senso che Dio ha delle cose. E tante volte noi incorriamo in quella trappola che spesso la Scrittura denuncia, che quello che è considerato grande, eccelso secondo gli uomini, ha un valore un poco minore davanti a Dio? No, è in abominio, mamma mia, Signore, ma speriamo che il nostro esaltare tante cose nelle nostre vite non sia esaltare l'abominio, esaltare l'anticristo, non come persona, ma tutto quello che sembra elevarsi orgogliosamente sopra Cristo. Tante volte siamo dei fans dell'abominio. È una parola forte che sto dicendo. E lo Spirito Santo lavora nella nostra vita perché piano piano leviamo questi idoli che non sono le immagini. Questo è molto semplice levarli. Tante volte il mondo evangelico si sente a posto perché dice: io tutte le statue, tutte le immagini, tutte le cose le ho bruciate. E quella è meno spesa, si dice in siciliano. Non so se lo capite anche in calabrese. Quello vuol dire non significa niente, perché le immagini peggiori non sono quelle. Le immagini peggiori è quelle che ci abbiamo nella nostra cucuzza, nella nostra mente. Lì veramente non basterà una vita allo Spirito Santo per levare queste immagini e darci il senso delle cose di Dio. dare il senso delle cose di Dio, lo dovette dare a Pietro, che a un certo punto aveva avuto una grande rivelazione, ma poi gli disse a Gesù: Gesù, non morire, ti prego, Gesù, resta tra di noi, Pietro, ci stai fregando tutti. Lo dovette dare a tante persone che ragionavano secondo una mente umana, a quelli che si volevano sedere alla sua destra e alla sua sinistra nel suo regno, e la mamma, come fanno tutte le mamme che devono raccomandare i figli: ti prego, permetti che i miei figli si siedano qua e là. E Gesù dice: sì, ma guardate che siete in grado di bere il calice che bevo io. Cioè, voi pensate che essere più grande significa essere quello che fa pagare tutti, o pensate che essere più grande significa quello che si lascia ferire, si lascia morire colpito? Cosa pensate? Questa mattina lo Spirito Santo vuole farti una iniezione di autostima, una iniezione di sicurezza, una iniezione dopo che Lui ha permesso che arrivassi alla tua fragilità, dopo che Lui ha permesso che arrivassi alla tua essere un vaso di terra, dopo che tu arrivassi a dire: ma Signore, come ti puoi servire di una persona così fragile e debole? Lo Spirito Santo sta dicendo: ehi, figlio, figlia, ce l'hai presente Giovanni Battista? Sì, Giovanni Battista. Tu ti consideri il più piccolo, tu ti consideri l'aborto, come si considerava Paolo, quasi neanche allo stato di vita, uno stato prenatale. Tu ti consideri ancora proprio fetale, che fai feto. Ti consideri puzzolente, ti consideri inconsistente, ti consideri incapace, imbranato, inadeguato, ne volete più, ce n'è tantissime. Per l'opera che Gesù ha fatto, per quanto minimo, minima tu sei, sei più grande di Giovanni Battista. Questo è quello che lo Spirito Santo sta cercando di trasmettere alla Chiesa, e la Chiesa o non capisce o fraintende. Perché? Perché pensa che la grandezza è quella che si deve copiare dal mondo umano. Quindi grandezza che significa? Io sono più forte, più violento di te, allora Dio ci fa più grandi, così possiamo prendere a legnate gli altri. No! Abbiamo un senso completamente distorto della potenza. Lo Spirito Santo ha dovuto lavorare molto dentro la mia vita, perché io fin da bambino leggevo Superman, Nembo Kid si chiamava allora, neanche Superman, ma era Superman, e leggevo tutto questo mito di essere uno veramente che al centro dell'attenzione poteva salvare il mondo, volevo essere io il salvatore. Poi ho scoperto di non essere Dio e ho scoperto che avevo bisogno di uno che mi salvasse da me stesso, altro che Superman, altro che Super Fracchia, super Fantozzi, super niente. E quando sono arrivato a questa coscienza, la crisi è diventata grande, perché mentre prima dicevo, come spesso testimonio: Dio, forse tu mi hai scelto perché io sono forte, sono intelligente. Poi quelle cose che mi sembravano forza e intelligenza si sono trasformate in fragilità, debolezza, maggiore depressione di quando non ero convertito, e ho detto: Signore, qua c'è qualche errore, tu hai arruolato una persona che altro che più grande di Giovanni Battista, neanche gli posso lucidare le scarpe a Giovanni Battista, non posso essere assolutamente così, c'è un errore. E l'errore c'era, però era il mio. L'errore era il non accorgermi, il non scoprire quella meravigliosa nuova identità, quello spirito nuovo, quella vita nuova che avevo con un sì scoperto, ricevuto, ma che non riuscivo a scoprire. Tante volte succede purtroppo anche nei matrimoni, uno dice un sì e poi deve scoprire che significa essere sposato, perché normalmente io perlomeno nei primi anni di matrimonio ho continuato a vivere come se non fossi sposato, tranne per alcuni aspetti, e ho dovuto prendere coscienza che questo sì aveva prodotto qualcosa di diverso, e tante volte è lo stesso con Dio, abbiamo detto sì, Lui è venuto in noi, Lui ci ha riempito, Lui ha compiuto, Lui ci ha dato una missione e noi siamo sempre a leccarci le ferite e noi siamo sempre a dire povero me, o noi siamo sempre a dire sono incapace, sono debole, sono inutile, sono giù. E Dio dice lo so questo, ma guarda qualche altra cosa che io ho fatto in te. Signore, non riesco a pensare cose buone. Signore, sono ossessionato da questo. Io ero sempre così. Signore, tutto mi va storto. E poi tutti i rimpianti perché non facevo questo, se facevo questo forse non succedeva quell'altro. E qua e là e sopra. Una rimuginazione continua per la mia insicurezza, incapacità di vedere la grandezza dell'opera di Dio. E magari ci sono tanti che invece poi se la prendono con Dio e dicono Dio tu hai sbagliato, non hai fatto niente. Ce ne sono tanti che se la prendono con se stessi, non sono adatto ad essere cristiano. Io non so in quale delle due categorie ti trovi, in quelli che si sentono delusi da Dio o si sentono delusi da se stessi. Ma qualunque delle due categorie, in qualche modo questa mattina questa parola che Dio ti sta rivolgendo vuole sovvertire questa mentalità che è dura a morire, che è dura a cadere perché fa parte del DNA dell'orgoglio umano, quello di essere auto, io direi deficienti altro che sufficienti, di farsi auto gol, di farsi autopunizione. La autopunizione è un meccanismo di orgoglio, quando anziché farla pagare agli altri perché fanno schifo, la fai pagare a te perché ti senti schifo. Autopunizione. E questo auto ha a che fare sempre con l'orgoglio, con la indipendenza, come se noi fossimo Dio e potessimo fare tutto noi, fare, sfare. Ma che bello scoprire e cominciare ad essere d'accordo con questa affermazione che questa mattina Gesù stesso, attraverso lo Spirito Santo, ti sta rivolgendo e ti sta dicendo: Pino, Daniela, Rosemary, Ignazio, Antonio, Antonella, ti senti in crisi? E tu dici, ma ci sono quelli che dicono, no, non sono mai in crisi, allora è un problema. Se non hai scoperto la tua fragilità, hai un problema grosso, vuol dire che sei ancora più indietro degli altri. Ma se sei già arrivato al primo livello, che significa peggiorare, che significa prendere coscienza che da soli non ce la possiamo fare, che significa vedere gli esami e dire mamma mia, ma non pensavo che l'esame fosse su questo, io pensavo che l'esame fosse come sulla scuola domenicale, se sapevo il versetto, se potevo dire cos'è teologicamente questo, parlare di Gesù, della grazia, degli apostoli. Ma l'esame è nella vita, e nella vita tante volte siamo sconfitti. Perché? Perché non scopriamo questa grandezza, non scopriamo questa libertà, non scopriamo questa identità che Gesù in maniera forte dice il minimo. Non voglio dire chi si sente il minimo, perché ognuno dice no io, no io, no io. Qualunque sia la concezione che hai di te stesso, qualunque sia il valore che ti dai, perché poi sapete tante volte cosa succede? Che noi non ci diamo valore già di partenza, non diamo valore all'opera di Dio dentro di noi, ma poi sapete cosa succede? Che magari gli altri si associano con noi e quindi quando tu dici ma sono una cosa inutile, arriva un altro e dice, ma sei una cosa inutile. E questo capite bene che già la partenza è distruttiva, ci manca solo qualcuno, che di solito è i genitori o qualche fratello, qualche amico, qualche che risottolinea questa verità della tua inutilità, della tua incapacità. E lì è grave perché? Perché nonostante Dio ti sta dicendo sei grande, sei forte, sei glorioso, sei invulnerabile, non fisicamente ovviamente, perché anche l'entropia stessa funziona, le leggi della fisica non le abbiamo annullate, che ne dicono alcuni che parlano come se dovessimo vivere una sorta di uomo bionico che non si sguasta mai. Sei indistruttibile perché sei fatto di amore, agape, sei fatto di amore di Dio. Questa è la tua vera identità, perché Dio è amore. Tu hai ricevuto Gesù? L'hai ricevuto? Allora la tua essenza, dono di Dio, è diventata amore. La tua essenza, figlio di Adamo, figlio di tuo padre, figlio di tua madre, è paura. La tua essenza, figlio di Dio, iscritto nell'anagrafe celeste, è amore. Amore. E secondo quello che Dio dice, la realtà più grande, la realtà intramontabile, quella che non finirà mai lì dove le stesse profezie, gli stessi potenti operazioni che sono meravigliose perché sono capaci di trasferire all'inizio la potenza del regno di Dio, sono un dono evangelistico che Gesù ha espresso all'inizio e che serviva chiaramente a manifestare Dio in mezzo a la realtà materiale. Dicevo, tutte queste cose possono passare, lo stesso dono delle lingue che vi esorto a praticare, perché pregando in lingue avete una consapevolezza spirituale prima che mentale, perché non capite di solito quello che parlate, a meno che non ci sia un'interpretazione. Ma tutto questo poi non cederà il posto, lascerà in evidenza l'amore, perché lì veramente che esiste Dio. Stavolta stavo scrivendo una presentazione di un libro molto bello di una sorella che è una storia, un romanzo autobiografico di come è passata dalla dipendenza affettiva ed è stata stravolta veramente da amori che anziché aiutarla, soprattutto l'ultimo, la stavano facendo fuori, la stavano distruggendo, pure una ragazza intelligente, eccetera, eccetera. Poi c'è stata una rivelazione dell'amore di Dio e questo ha cominciato a modificare questo bisogno di dipendere e quindi di vivere rapporti morbosi e quindi di stare male in maniera tremenda. E lì, in questa breve recensione, mi è venuto un pensiero che è brevissimo, ho detto: l'amore non è Dio, ma Dio è l'amore. Cosa significa? Che tante volte noi parliamo amore, amore, amore e vogliamo dargli un valore esagerato. E non sto dicendo che non ci si può innamorare, non si può vivere un rapporto bello con la propria compagna, col proprio compagno, ma significa che se uno ha idealizzato semplicemente questo, nella peggiore delle ipotesi, anzi nella migliore delle ipotesi, vivendo tutti gli anni 80, 90, eccetera, eccetera, poi sarai allontanato da questo amore. Ma se hai scoperto l'amore vero, la grandezza dell'amore vero, niente e nessuno ti potrà separare dall'amore di Dio. Questa è una realtà questa mattina. E Dio ti vuole dire che ti ha fornito tutti gli strumenti, ti ha fornito tutte le risorse per cui tu, per le quali tu puoi vivere questa grandezza. Ti ha dato risorse carismatiche. Ognuno di noi ha ricevuto un carisma, un dono, ha ricevuto qualcosa che ha senso semplicemente non per dire guarda che bel dono, guarda che bel dono, come indossare. No, ma ha senso perché viene usato al servizio degli altri. Ognuno di noi avrebbe bisogno di scoprire che la carismaticità è collegata al desiderio di servizio, non al desiderio di mettersi in mostra, ma al desiderio di servizio. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità. Questo è quello che Gesù sottende quando dice che il minimo del regno dei cieli è più grande di Giovanni Battista. Cioè, chi ha potuto beneficiare di questo meraviglioso sacrificio che Gesù ha fatto? È diventato tempio dello Spirito, è stato fatto partecipe della natura di Dio. Tu tante volte vedi la tua fragilità e basta, ma c'è Dio dentro di te, c'è Cristo dentro di te, c'è una nuova identità a immagine di Cristo. Ecco perché ora, dopo che il purgatorio evangelico sta operando e sta bruciando tutto il materiale infiammabile, il materiale celeste, made in heaven, costruito, è quello che Dio vuole orgogliosamente mostrare al mondo, delle persone che per una logica umana sarebbero stati gli ultimi, sarebbero stati veramente i più deboli, i più fragili, i più stupidi, i più inconsistenti, i più inconcludenti, che invece hanno ricevuto nel loro vaso di terra questo tesoro, e che però non stanno a dire che bello, che bello, che bello, che bello. È bello, alleluia, è bello lodare Dio, è bello veramente questo strumento che Dio ci ha dato di essere grati, ma diventa ancora più bello quando, mentre lodiamo, mentre cantiamo, scopriamo che questa realtà che Dio ci ha dato funziona, che questa realtà trasforma la nostra famiglia, che questa realtà ci fa superare gli esami. E allora lì nasce piano piano una fiducia. Quando ci sentiamo giù, scoraggiati, non ce la posso fare, sono qua e ricado sempre nello stesso errore. È vero, dice Dio, però ricordati questa mattina che quello che ho fatto in te, quella identità che ti ho dato, ha una potenza, ha una forza che chiede solo di essere creduta. Non ti puoi spremere le meningi spirituali, non ti puoi sforzare come se lo devi partorire tu, ma puoi credere. Questa mattina vado verso la conclusione. Omar, mi fai un piccolo sottofondo? Questa mattina quello che Gesù dice si scontra con le nostre insicurezze, paure. Qualcuno dice: avrei voluto essere un Abramo, avrei voluto essere un Isacco, avrei voluto essere un Giosafat, anche se Giosafat, insomma, poi alla fine la potenza, l'esercito clou, cioè la battaglia clou, non l'ha combattuta lui, lo sapete, ma doveva solamente lodare e cantare la battaglia. Dio gli disse: questa battaglia la combatterò io per voi, già un'anticipazione, ecco perché, ecco, poi altre battaglie le hanno dovute combattere realmente, il popolo di Israele, fisicamente, eccetera, eccetera. Ma già in questa dimensione profetica c'è l'idea che Dio avrebbe vinto la battaglia per noi, Lui avrebbe combattuto, Lui avrebbe vinto e noi saremmo stati condotti in trionfo in Cristo. Quindi ci sono due direzioni che la tua vita può prendere. o nello sfascio nell'energia umana, o in trionfo in Cristo. È strano, ma tante volte, essendo troppo pieni della nostra risorsa umana, preferiamo quasi lo sfascio. Preferiamo sbattere, dicevo poco fa, preferiamo andare in crisi e non comprendere veramente quello che Dio è, quello che Dio ha fatto in noi. Ma questa mattina lo Spirito Santo vuole fare una sorta di rianimazione spirituale. Vuole rianimare la coscienza di quella identità meravigliosa che ti fa, a detta di Gesù, più grande di Giovanni Battista. Ci alziamo in piedi. Dio sta dicendo ad alcuni: intanto fatevi avanti, come a dire, e non solo fatevi avanti, io spero che questi posti lasciati avanti siano in fede posti che già voi pensate saranno occupati da altre persone, se no sarebbe bello che li occupaste voi direttamente ora. Ma se in fede sono, vedete già in questi posti tante persone disperate che Dio sta desiderando di incontrare, a cui Dio sta cercando di manifestarsi, ma che non potrà farlo senza la tua piccola collaborazione, piccola ma grande, messaggero del regno di Dio, ambasciatore di riconciliazione, non della Chiesa della riconciliazione, ma prima di tutto di riconciliazione. Poi molti faranno un cammino anche con noi, ma a prescindere da questo siamo chiamati. A chi è stato dato molto sarà richiesto molto. Se voi avete già un salvagente e non lo lanciate, non è una cosa bella, perché significa che non permettete che qualcuno possa aggrapparsi. E il salvagente non è made in casa vostra, ma Dio è il salvagente. Gesù è il salvagente, ma questo salvagente non viene dal cielo, non viene lanciato. Sebbene lo Spirito Santo è il più grande evangelizzatore, lo Spirito Santo ha deciso di servirsi di te, di me, come qualcuno che lancia questo salvagente. Ma prima di questo mi fermo e concludo su questo fatto, che questa mattina Dio ti sta chiedendo non cosa dici di me, che potremmo dire Dio eccelso, il grande, il glorioso, l'unto, il Cristo, il Messia, cosa dici di te? Il fango, il... Cosa dici di te? Dio chiama le cose che non sono come se fossero. Cosa stai dicendo di te? Sono il minimo. Sono quasi quasi, dico, che ci vado a fare in chiesa? Non produco niente, mi sento sterile. Sta dicendo, ehi, guaglio, che stai scherzando? Il minimo del regno dei cieli, ammesso che sei il minimo, e io non credo che siete i minimi. Se siete qua vuol dire che già un passettino avanti, già nell'essere partecipi a ricevere, a riunirvi con la Chiesa, c'è un passettino avanti. Ma il minimo del regno dei cieli, dono che Dio vi ha fatto di essere partecipi della sua natura divina, è più grande di Giovanni Battista. Quindi mettetevi la figura di Giovanni Battista e dire: Giovanni Battista, mi dispiace, tu sei stato un grande, ma per la grazia di Dio, per la grazia di Dio, diceva Paolo, io sono quello che sono. Per la grazia di Dio io mi sono affaticato più di tutti loro. Poi dice: non già io, ma la grazia è un propellente incredibile, è un carburante che se lo cominci a scoprire ti mette il turbo. Altro che turbamenti sempre, sì, ti mette il turbo per andare avanti. Perché? Perché già sei perfetto? No! Io prima pensavo, prima di arrivare a poter fare delle cose dovrò perfezionare alcune cose, poi ho capito che sarebbe passata tutta la vita Allora ho detto, intanto che mi perfeziono, intanto lancio i salvagenti, intanto veramente faccio da ambasciatore, intanto realmente non mi voglio vergognare delle parole di Cristo. E non per paura che Dio poi mi dica, ah, tu ti sei vergognato della parola di Cristo, anch'io mi vergognerò di te. Dio, ho scoperto un Dio che non mi vuole spingere per paura del castigo, ma mi vuole spingere con la forza del suo amore. E questa mattina il restart avviene non dal ricominciare da chissà che cosa, ma dal ricominciare dalla grandezza di Dio dentro di te. Preghiamo un momento insieme. E nella nostra difficoltà, nel nostro problema, nella nostra malattia, nella nostra stanchezza, nelle nostre speranze frustrate, perché poi le speranze differite fanno languire il cuore, dice la Scrittura, in tutto quello che, come i discepoli di Emmaus ragionavano e dicevano, sì, ci avevano detto delle cose, era stato bello, però la realtà è dura. Tu sei più grande di Giovanni Battista. Questa mattina lo Spirito Santo cerca di trasmetterti: rianimati, riprendi fiducia nella tua identità. Non è un'esaltazione come tanti mondo evangelico lo fa diventare, ma è semplicemente una consapevolezza di questa grandezza. Preghiamo insieme questa mattina. Signore, ti voglio pregare perché tu hai permesso, come dice la Scrittura, che ci hai fatto vedere molte grandi prove, ci darai nuovamente la vita e ci trarrai fuori dall'abissi della morte, della terra. E tu ci hai fatto passare, Signore, attraverso veramente degli ostacoli impensabili, delle situazioni dove avremmo veramente scioperato, avremmo rinunciato, avremmo detto capolinea. E il miracolo, Signore, di poter essere ancora qui e desiderare di servirti non è un miracolo frutto della nostra forza, ma è frutto della scoperta di questa grandezza che è costata la vita al tuo figliolo Gesù. Lui è diventato piccolo, 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 perché noi diventassimo grandi, grandi, grandi. E io ti prego questa mattina che qualunque meccanismo di stasi, di blocco, di paura, legato al senso della incapacità, dell'impotenza, sia sostituito da una fiducia nella grandezza di quello che tu hai fatto in ognuno di questi miei fratelli e sorelle. Grazie, Signore, perché con te e attraverso di te faremo delle cose grandi, grandi, perché attraverso di te potremo evangelizzare il nostro ambiente di lavoro, attraverso di te potremo lanciare salvagenti a persone che camminano intorno a noi disperate, anche se lo mascherano. Grazie, Signore, perché potremmo essere più efficaci di Giovanni Battista. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora, ci stiamo credendo, fratelli? Non ricomincio da zero, ricomincio da Dio. Ricomincio da quella grandezza che forse gli altri non se ne stanno accorgendo, ma è a meno spesa. Forse tu non te ne stai accorgendo, e questo è già più pericoloso, perché ti senti una cosa inutile e basta. Accorgiti di quello che Dio ti ha donato, e se te ne accorgi non te ne puoi vantare, perché non è un parto tuo. Che cosa non hai ricevuto di buono che non te l'ha dato Dio? Allora perché ci sono alcuni che in realtà si vantano, si gonfiano, si esaltano come se non fosse un dono di Dio quello che hanno ricevuto. Lì è un discorso forse di mettere in mostra, ma ci sono quelli troppo umili che dicono no, vai tu, no, vai tu, no, evangelizza tu che lo sai fare meglio, no, vai tu, no, vai tu. E lo Spirito Santo dice vai tu, perché io parlerò attraverso la tua bocca, io ti userò per essere un messaggero, non con un evangelichese che ormai crea pregiudizi. Dobbiamo imparare un linguaggio nuovo, dobbiamo imparare il linguaggio delle parabole, dobbiamo non nominare tante volte un nome che crea difficoltà, ma dobbiamo entrare in contatto, farci tutto a tutti, pur di salvarne alcuni, magari dire di voglio pregare per te, voglio fare una cosa per te, non fare i religiosi, ma portare la vita di Cristo al nostro prossimo. Perché questo, mentre lo facciamo, ancora mentre diamo, accrescerà la nostra consapevolezza e saremo sempre più uniti in questo progetto meraviglioso che Dio ha concepito per questi ultimi tempi. Io sono entusiasta e voglio che voi possiate avere questo entusiasmo. Siete in un momento dove Dio è sceso in campo, come mi piace dire tante volte, dove lo Spirito sta giocando una partita, altro che mondiale, l'Italia non ce l'ha fatta, ma noi ce la faremo. Amen. Dio vi benedica. Amen.